del 1999 un piccolo gruppo di monsignori mandati dal Papa si presentò a Firenze alla casa del poeta Mario Luzi e chiesero a lui di scrivere i testi della Via Crucis Colosseo che il Papa fa ogni anno venerdì santo. E ormai anziano poeta dice che dopo un po' di sorpresa per questa richiesta, quando salutò questi emissari del Papa, iniziò a frullargli nella testa un'idea. L'idea era questa, di scrivere una Via Crucis dove c'era un solo protagonista, e questo protagonista era Gesù. E in effetti, se vi capita di averla fra mano e di ascoltarla, vale la pena, questa Via Crucis molto singolare ha come unico protagonista Gesù, che in tutte le stazioni dice qualcosa. E se voi aggiungete una parola, questa Via Crucis diventa mezz'eresia. Se invece la togliete, chiaramente perdete la forza della poesia di Luzi, che è riuscito a dire in quelle parole qualcosa veramente di straordinario. Perché? Perché lui ha capito una cosa che certamente non ha capito in quel momento, ma l'aveva meditata lungamente, e cioè che Gesù è entrato non solo nel mistero della morte, ma addirittura nel mistero del peccato. E proprio su questa idea si basa questo suo testo, che fu appunto la Via Crucis del Papa nel 99. Allora, rispondendo alla domanda di Don Matteo a proposito di dare qualche piccolo così, aiuto a comprendere un po' la passione secondo Matteo, io vorrei così organizzare in tre momenti questa sera. Il primo, lo direi così, noi quando leggiamo la passione non dobbiamo assolutamente pensare che la passione sia la trama di un film, perché se pensiamo così non va. Perché? Perché Matteo, dico Matteo perché stiamo guardando Matteo, ma vale anche per Marco, per Luca, per Giovanni, certo che ci racconta una serie di fatti, ma anzitutto vuole annunciarci la salvezza. La salvezza che è quel grande mistero passa attraverso la croce di Gesù. E allora lo sforzo è proprio questo, non semplicemente vedere la trama, uno che incontra l'altro, uno che tradisce, uno che scappa, uno che Gesù che viene torturato, flagellato, così giudicato, condannato, alla fine ucciso. Certo, queste cose ci sono, ma cogliere come attraverso questo l'Evangelista vuole appunto annunciarci la salvezza. E lo fa proprio in questa maniera paradossale, raccontando la morte di un uomo, la morte di Gesù. Ora, noi nell'antichità non abbiamo praticamente racconti di esecuzioni. Le passioni sono sicuramente racconti più ampi da questo punto di vista, ma ci si rende conto che gli evangelisti non hanno nessun gusto del martiro, nessuna voglia di impressionare da questo punto di vista, ma vogliono far sì che chi ascolta, chi legge, comprenda come quell'uomo che va a morire muore per noi, ci dona la vita. È colui che ci salva proprio così, offrendo se stesso. Allora, capite che lo sforzo è proprio questo, non tanto quello di ricostruire tutti i particolari, ma di comprendere come in questa vicenda si sta dicendo qualcosa che ci tocca profondamente. Non è un caso che ogni anno noi, giovedì e venerdì santo, riascoltiamo per intero la passione. Addirittura sapete il rito romano, se è capitato qualche volta, la si legge anche la Domenica delle Palme per intero, c'è tutta la lettura della passione durante le palme, cosa che non facciamo, noi non facciamo il rito ambrosiano. Questa era la prima idea, quindi cerchiamo di smontare l'idea di rivedere un film ma chiediamoci cosa ci sta annunciando. Perché la forza del Vangelo è proprio questa. Mentre racconta, annuncia. Mentre narra, cerca di farci comprendere la grandezza del mistero dell'amore di Dio che si è rivelato in Gesù. Seconda piccola premessa. C'è un verbo che è molto sintetico per comprendere la passione. Questo verbo è il verbo consegnare, che possiamo anche dire consegnare, tradire, lo stesso verbo, in greco lo stesso verbo, paradidomi, tradere, appunto tradire, consegnare, così via. Perché? Perché la passione è il grande gioco delle consegne, dove noi abbiamo un livello, potremmo dire, umano, storico, dove appunto ci rendiamo conto che Giuda tradisce, Pietro rinnega, i discepoli scappano, i capi dei sacerdoti complottano, Pilato appunto se ne lava le mani e così via, e praticamente in una specie di grande gioco di specchi ciascuno fa la sua parte e Gesù è la vittima. Questa è esattamente la trama che porta Gesù alla fine alla morte. Ma dietro questa consegna umana, dove ciascuno fa la sua parte in certo senso, noi abbiamo colui che si autoconsegna, che è Gesù, che consegna a se stesso per amore. Appunto, nella passione dice, ma io potrei invocare 12 legioni di angeli, e invece no, non lo faccio, do la mia vita, consegno la mia vita per amore. E colui che consegna se stesso ha consegnato l'Eucaristia, in cui prima di tutto, prima dell'arresto, eccetera, in quel segno, pane e vino, con l'ordine di ripeterlo, dice il senso della propria morte, quella morte non sarà un incidente di percorso, ma sarà l'offerta di se stesso, sarà vita donata, sangue versato, nel segno del pane e del vino. Quindi Gesù consegna il pane e il vino, consegna la sua vita, e sulla croce cosa consegna? Lo Spirito. Cioè il dono più prezioso dato agli uomini, ai cristiani, cosa che abbiamo ricevuto nel battesimo. Ma dietro la consegna di Gesù noi vediamo un'altra consegna ancora. È il Padre che consegna Gesù. Se ad Abramo era stato risparmiato il figlio, il famoso episodio dove Abramo deve portare il figlio sul monte per immolarlo e poi mentre il coltello viene fermato dall'angelo, ebbene Dio non ha risparmiato il suo figlio, ciò l'ha donato fino in fondo. E questo dono è il dono più grande. Il Padre consegna il figlio agli uomini e questa consegna è il principio della vita eterna. È il principio per noi di una vita che non è fermata, non è bloccata, non è, potremmo dire, preda dalla morte, ma addirittura guarda verso la sconfitta della morte, esattamente la risurrezione. Vedete, il piano umano, tutti che consegnano, Giuda, Pietro, sono sacerdoti, Pilato, le guardie e così via, e il piano, potremmo dire, divino. Gesù che consegna se stesso, lo Spirito, e il Padre che consegna il Figlio. In questo senso è proprio un gioco di consegne, una specie di grande gioco di specchi, dove se io mi fermo al primo livello, capisco poco. Se invece vado un po' più oltre, mi rendo conto che qui c'è qualcosa veramente di straordinario, di grande. Terza piccola premessa. Matteo scrive la sua passione seguendo sostanzialmente Marco. Praticamente i Vangeli nascono così, il più antico è Marco e poi Matteo aveva sotto gli occhi Marco, Luca aveva sotto gli occhi anche lui Marco e Giovanni invece molto dopo aveva lavorato in maniera tutta personale. Quindi sicuramente se noi prendiamo Marco la più antica, Matteo segue molto da vicino, Luca già un po' meno in certo senso. E ci sono però una serie di particolarità, ne dico alcune e non tutte perché se no sono gli occhi a casa. Per esempio Matteo racconta la morte di Giuda, è l'unico che lo fa anche Luca in maniera diversa ma negli Atti degli Apostoli. Marco non ne parla, Giovanni non ne parla. Poi per esempio, ancora particolare, Matteo racconta del sogno della moglie di Pilato, cosa che gli altri evangelisti non dicono. Ancora, come vedremo, Matteo parla, dopo la morte di Gesù, dell'apertura dei sepolcri, mi fermerò su questo passaggio, è molto importante, cosa che gli altri non dicono. E insiste in particolare sul fatto che gli ebrei hanno pagato le guardie per stare al sepolcro e poi, quando Gesù risorge, prezzano, cioè pagano ancora, corrompono, perché dicano che i discepoli sono venuti, hanno rubato il cadavere e così via. Questi sono particolari solo di Matteo. Ma al di là dei particolari, chiaramente noi scopriamo come, leggendo insieme le varie passioni, cogliendo le differenze, un lavoro un po' complicato, quali sono, diciamo, le caratteristiche più salienti della passione di Matteo? Sostanzialmente sono quattro. La prima caratteristica è questa. Matteo mostra come nella passione c'è il compimento delle scritture. Cosa significa? Non che qualcosa che è stato previsto e si realizza, non è che la scrittura è l'indovinello che dice prima quel che avviene dopo, ma quello che avviene secondo il progetto di Dio. Quello che sembra essere un gioco umano, le varie consegne, i tradimenti, l'arresto, appunto la sentenza di Pilato, quindi il giudizio e così via, in realtà si sta compiendo un misterioso disegno di Dio, attestato nelle scritture. E quindi addirittura il tradimento, il suicidio di Giuda, sono secondo un misterioso piano di Dio. Ecco, Matteo tiene molto a questo, perché mostra come tutto questo è coerente con un progetto che Dio ha, che trova proprio nella passione, nella risurrezione, il suo punto più alto, il suo punto culminante, il suo punto apicale. Secondo, Matteo insiste molto sul personaggio Gesù. Se voi prendete il testo, vedete che in continuazione c'è questo soggetto, Gesù, 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 più di 20 volte. Se voi guardate Marco, praticamente non c'è mai. C'è lui questi, cioè usa i pronomi, non usa mai il nome proprio. Anche se poi la produzione un po' ha messo qualche volta, va bene, ma comunque Matteo insiste molto. E perché questo? E perché questa insistenza su Gesù ci dice che, potremmo dire, Gesù domina la situazione. Non è un oggetto che è preso e portato da varie parti, ma domina, appunto, si autoconsegna, dona la sua vita, è lucido, sa cosa fa, sa come rispondere, sa come reagire. È lui il grande protagonista. E mostra di avere anche una grande chiaroveggenza. Cioè sa tutto in anticipo, prevede i discepoli, vede le cose prima, cioè appunto realizza un progetto che il Padre gli ha affidato. E in questo senso certamente Matteo mostra come costui è il Signore, costui è il Cristo, costui è il Figlio di Dio. I grandi titoli che usa Matteo per dire l'identità di Gesù. Terza sottolineatura. Matteo insiste anche sul fatto che quegli ebrei sono stati responsabili della sua morte. Attenzione, non è un dire il popolo dei cini, il popolo maledetto, niente di tutto ciò, però non si schermisce a proposito della responsabilità di coloro che hanno ucciso Gesù e che addirittura lo rifiutano. Questo è un grande mistero, diciamo pure, è una spada in fondo nella coscienza di Matteo, perché Matteo scrive per una comunità appunto che viene da Israele, e quindi dire che ci sono alcuni della loro gruppo, delle loro famiglie corregionali che hanno ucciso Gesù, e capite che dà fastidio, però non può non dirlo, perché misteriosamente questo è avvenuto, c'è stato un rifiuto di Israele, parte di Israele, del mistero del Messia. E infine, quarta caratteristica, come vedremo, Matteo usa un linguaggio che poi vedremo non è vicinissimo, ma che però è un po' lontano dalla nostra sensibilità, che è il linguaggio apocalittico, terremoti, movimenti di astri, persone che risorgono, un linguaggio che è tipico di Ezechiele, di Daniele, dell'Apocalisse, che noi sentiamo un po' distante, ma come vedremo invece molto significativo. Ecco, questa è, diciamo, un primo plesso di cose che volevo dirvi, cioè la cosa fondamentale è la prima, non è una trama, è un annuncio. E ci sono delle particolarità nel racconto, perché gli evangelisti evidentemente sono come dei grandi pittori, e quindi se voi avete la scena dell'annunciazione, è diversa la scena dipinta da Beato Angelico o da Simone Martini. Sono tutte e due appunto fiorentini, uno è senese, ma comunque più o meno siamo lì, sono toscani, però che differenza tra Beato Angelico e Simone? Eppure la scena è la stessa. Ecco, gli evangelisti sono pittori, per cui Marco non dipinge come Matteo, Luca non dipinge come Giovanni. Ciascuno ci dà un quadro un po' diverso degli stessi avvenimenti, mettendo degli accenti e lasciandone cadere altri. Seconda cosa, proviamo a fermarci su due brani sostanzialmente, due che sono molto importanti. Il primo è quello della preghiera a Getsemani, 26, 36, 46. Non Matteo giustamente l'ha stampato grande, io faccio una fatica a vedere i versetti, inizialmente a perdere la vista, ma qui si vede molto bene. Allora, vedete che qui abbiamo il momento, certamente un momento, uno degli avvenimenti più impressionanti, quello della passione, è quello proprio della preghiera a Getsemani. Perché? Perché qui davvero Matteo ci fa toccare qualcosa di unico e lo fa con un garbo, una finezza che occorre appunto vedere. Vi leggo brevemente il testo. 26 da 36 a 46. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dei discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina, il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco colui che vi tradisce è vicino. Allora, anzitutto vedete come qui noi abbiamo un particolare. Se voi guardate attentamente, qui c'è un solo protagonista. È sempre e solo Gesù il soggetto dei verbi. Andò, disse, prese, cominciò a provare tristezza, disse e andò, cadde, pregava, poi venne, così via. I discepoli non dicono niente. Lui parla con loro, ma loro non rispondono. Quindi Gesù è soggetto di tutte le azioni, è l'unico protagonista. E sicuramente tutto questo certamente è importante. Secondo, notate come dice che prende con sé Pietro e i due figli di Zebedeo. Ora, che cosa ricorda questa scena? Ricorda la trasfigurazione. Perché il capitolo 17 Matteo racconta la scena della trasfigurazione. E c'erano appunto Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma che differenza! Là era il Cristo glorioso, l'aspetto luminoso, certamente meraviglioso di Gesù, che ormai era nella sfera di Dio. Qui invece no, qui c'è l'angoscia, la tristezza, la paura. E notate come qui appunto si dice non tanto appunto Pietro, Giacomo e Giovanni, ma si dice Pietro e i due figli di Zebedeo. Certo che sono Giacomo e Giovanni, ma perché questa dizione? Queste due, diciamo, particolari, Pietro, richiamano le due previsioni della passione. Sono tre le previsioni di Matteo, come anche negli altri evangelisti, ma nella prima Pietro aveva detto a Gesù, tu sei il Cristo e il figlio del Dio vivente. E poi nel momento in cui Gesù inizia a parlare della passione, questo dice, ma no, questo non si capiterà mai. E Gesù rimprovera Pietro. Terza predizione, la madre di Zebedeo chiede, cioè loro mandano avanti la madre, a chiedere per i loro figli un posto a destra e un posto a sinistra. Cioè non hanno capito assolutamente niente. Questi stessi sono qui. Sono qui con Gesù in questo momento così particolare. E notate come c'è un movimento che, potremmo dire, caratterizza questa scena. È l'andirivieni. Gesù va e viene in continuazione. Ora, pensiamoci un attimo. Quando, per esempio, Matteo anche lui, ma a me capita, stai celebrando la messa, c'è una persona che continua a muoversi avanti e indietro, uno è un po' snervato, Ma chiaramente quella persona mostra di non avere, insomma, di avere qualche difficoltà, diciamo così, perché uno solitamente sta tranquillo. Voi immaginate se adesso il Dio Padre c'è uno che continua avanti e indietro. Cioè, questo andirivieni è il segno di un grande nervosismo, è il segno di una grande fatica, ma insieme notate questo andirivieni che cosa esprime? Esprime naturalmente anche una distanza enorme fra Gesù e i suoi discepoli. Mentre Gesù sta vivendo un momento veramente cruciale, questi non ce la fanno, questi dormono, questi non riescono a vegliare e si crea una distanza abissale tra Gesù e i suoi, sia i discepoli sia tra i che sono più vicini a lui. Ora, vi dicevo già di questi discepoli, vi hanno già detto, e come Matteo descrive questa situazione? Versetto 37, tristezza e angoscia. Ora, la tristezza è già comparsa nel Vangelo per descrivere, per esempio, i discepoli. Sono molto rattristati quando Gesù preannunzia la passione. Piuttosto che, ricordate il giovane ricco che se ne andò via triste quando fu chiamato da Gesù a lasciare le sue cose. Ma qui notate, non è il giovane ricco, non sono i discepoli, ma è Gesù stesso che entra in questa tristezza. Che come vedremo è una tristezza molto profonda. Al punto che Gesù prega un salmo, la mia anima è triste fino alla morte, Salmo 42, e appunto dice, la mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? È l'arsura, è appunto il desiderio dell'acqua che non c'è, è appunto questo desiderio grande che Gesù ha nel cuore. Ma attenzione, cosa significa questa angoscia, questa tristezza? La tradizione cristiana l'ha spiegata in due modi. Il primo modo, lo possiamo dire così, Gesù ha paura della morte. Cioè, di fronte alla morte, non è sereno, ha paura. Pensate a due episodi, li evoco un attimo. Il primo è raccontato nel libro dei Maccabei, non è un libro che si legge tutti i giorni, però insomma, il libro dei Maccabei ci racconta di sette fratelli che furono arrestati da questo terribile re Antioco IV, e questi erano ebrei, e lui voleva assolutamente che questi mangiassero il salame, cioè praticamente il maiale. E questi, con grandissimo coraggio, erano giovani, adolescenti, uno dopo l'altro, di fronte a torture disumane, terribili, che il racconto ci ricorda, con grandissima forza, letteralmente, scusate il termine, sputano di fronte a Antioco e gli dicono: tu uccidimi pure, ma io non vengo a me nei principi, non mangerò questa carne di maiale. Questo li fa torturare, li fa di tutti i colori, e questi non si spezzano. E addirittura li fa unire tutti e poi la fine uccide anche la madre. Cosa, una scena terribile quel capitolo, che poi viene ripreso nel 4 libro di Maccabei, va bene. Ora, noi si vede lì la scena di uomini, insomma giovani, ragazzi, coraggiosissimi, che di fronte alla morte sono di una fierezza che è impressionante, perché né la tortura, né la cattiveria dei soldati, chiaramente al soldo dell'imperatore, insomma di questo re, riesce a piegarli. Gesù non vive così. Sta vivendo un momento di grandissima angoscia, di grandissima tristezza. Oppure pensate, chi lo conosce, alla morte di Socrate, il filosofo che a un certo punto viene condannato ad Atene e deve bere un bicchiere di cicuta all'anno, veleno praticamente. E lui, baldanzoso quasi, va a bere la cicuta. Perché? Perché dice: finalmente la mia anima sarà liberata dalla prigione del mio corpo e andrà verso il cielo. E quindi affronta la morte con una serenità impressionante, anzi addirittura con gioia. E Gesù non muore così, assolutamente. Non affronta la morte come i martiri Maccabei o come Platone, come Socrate, ma in maniera totalmente diversa. Quindi questo indubbiamente noi dobbiamo notarlo. Gesù di fronte alla morte vive angoscia, vive paura. Ma c'è una seconda spiegazione. La seconda spiegazione è questa. Qual è stata l'esperienza del Getsemani? L'esperienza del Getsemani, potremmo dire, anticipa la croce. Cioè Gesù, che è il Santo, che è il Figlio di Dio, che è colui che non ha conosciuto peccato, nel Getsemani fa l'esperienza del peccato. Attenzione, non perché pecca, questo è un'eresia, ma perché conosce la separazione da Dio, cioè si immerge in una realtà che non conosce. E cos'è questa realtà che non conosce? È il peccato dell'umanità. Il peccato è la rottura della comunione con Dio, la separazione da Dio, l'assenza di Dio, è l'inferno. L'inferno è l'assenza di Dio. Gesù, appunto, qui in spirito va all'inferno, vive questa dimensione dell'assenza di Dio, del vuoto di Dio. E attenzione, questa esperienza deve essere stata per lui un'esperienza terribile. Proprio perché lui è il figlio, è colui che è sempre in comunione col padre e vive questa esperienza proprio per condividere dell'umanità tutto, non solo la fragilità. Gesù è diventato un uomo, cioè ha preso la nostra carne, si stancava come noi ci stanchiamo, dormiva come noi dormiamo, mangiava come noi mangiamo, faceva tutto quello che fanno gli uomini, evidentemente. Questa è la fragilità umana. Ma addirittura assume ciò che non conosce, cioè il rifiuto di Dio, ovvero sia il peccato. questo entrare nel peccato deve essere stato indubbiamente qualcosa di assolutamente terribile praticamente per il figlio di Dio. Perché? Perché è un entrare appunto nell'inferno, lui il santo. E Gesù vive qui la spaccatura più profonda della sua coscienza, e cioè la differenza fra la propria volontà e la volontà del Padre. Capisce che quella volontà del Padre che gli chiede questo passo, che concretamente la croce, pesa tantissimo. Al punto che dice, se è possibile, passa. Allora, questa è la prima preghiera. Vedete, il versetto 38. La mia anima è triste, restate qui, e poi va avanti, cade con la faccia a terra. Anche qui questa espressione praticamente ricorda la preghiera di Abramo sostanzialmente, e poi ecco che si esprime in questo modo, se è possibile passi da me questo calice. E cos'è il calice? Il calice rappresenta praticamente la condanna, è il calice con il vino drogato che veniva dato ai condannati, quindi il calice esprime esattamente la passione. Però notate che in questo momento così terribile, come si rivolge a Dio Gesù, chiamandolo Padre mio. E qui noi vediamo una cosa, che Gesù in questo momento in cui vive il timore della morte, entra nel mistero del male, dell'inferno, del peccato, continua a rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, esattamente come è insegnato ai discepoli Padre nostro. E noi qui vediamo, vedete, la fede di Gesù, che si affida, che crede, che continua a chiamare Dio col nome di Padre. Ora, potremmo dire, certamente è un momento molto difficile questo, e non può durare molto, con tutte le punte. E infatti cosa fa Gesù? Torna dai discepoli, torna da loro e dormono. Questo sonno evidentemente è l'incapacità di riuscire a tenere in questo momento. È troppo grande questo momento, per cui il sonno è una specie di anticipazione della morte, ma è un rifugio che protegge costoro dal momento così difficile con Gesù. E ecco che, versetto 42, si allontana per la seconda volta. Qui Matteo, vedete, ci fa vedere tre momenti. Prima preghiera, seconda preghiera e terza. La prima e la seconda la precisa bene, la terza invece dice semplicemente che lo guarda la seconda. Ora attenzione, perché questo è il momento fondamentale. La seconda preghiera è molto diversa dalla prima. Rileggo, Padre mio, se questo calice non può passare via da me senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Questo è il grande salto. Il grande salto di Gesù è proprio questo, la seconda preghiera, che è diversa dalla prima, perché la prima diceva appunto se possibile, e invece qui si compia la tua volontà. Gesù fa il grande balzo. Il grande balzo qual è? Il balzo di affidarsi alla volontà del Padre. Notate, prima, di fronte alla preghiera, c'era stata una risposta di Dio. No. C'era il silenzio. Dio taceva. Alla prima invocazione non c'era nessuna parola del Padre. Dio appunto tace. E questo silenzio radica Gesù nell'esperienza drammatica dell'uomo, che di fronte che appunto prega, invoca, ma non ha risposta da Dio. Gesù vive questa drammatica situazione, ma nel momento in cui ritorna appunto alla seconda preghiera, ecco che appunto fa il grande balzo. Il grande balzo è questo, che potremmo dire, nonostante Dio non abbia risposto, Gesù si affida a quella volontà del Padre. E si affida non appunto a fronte, potremmo dire, della certezza, ma del dubbio, non a fronte della risposta, ma del silenzio, non a fronte della presenza, ma dell'assenza di Dio. Si abbandona totalmente nelle sue mani. Nonostante la sofferenza, la fiducia di Gesù è totale. Allora voi capite che potremmo dire Gesù fa il salto di affidarsi a quella misteriosa volontà del Padre, offrendo la propria esistenza, mettendosi in gioco. Vedete, è la fede che non nasce dalla presenza, ma dall'assenza di Dio, o meglio, dalla sua presenza come mistero. È l'affidamento, ecco il mistero. Il mistero è l'affidamento totale a Dio. E nel momento in cui Gesù fa questo balzo di affidarsi totalmente, ecco che a questo punto è pronto. E come si vedrà dopo, la forza di questa preghiera, di questo affidamento a Dio, gli permette di dominare la situazione e di affrontare la passione. Voi capite che in questo momento c'è una grande preghiera. Noi non possiamo far altro che rileggerlo, leggerlo e rileggerlo, e star lì in adorazione di fronte alla croce, di fronte all'Eucaristia, e dire: Signore, tu hai fatto questo, sei entrato nei meandri della morte, nei meandri del peccato. Si dice che ci sono stati alcuni mistici, dopo vi dico i nomi, che hanno vissuto questa esperienza di Gesù. Una è Teresa di Lisieux, Santa Teresina. La seconda, forse meno conosciuta, è Elena Hochschweiler, era una svizzera, più o meno negli anni 50, e la terza è stata Madre Teresa. Madre Teresa, dicono i suoi biografi, ha vissuto gli ultimi 10 anni della sua vita nella totale indifferenza rispetto a Dio. Cioè, questa donna che tutti ritenevano santa, lei non sentiva niente, anzi, quasi, scusate l'espressione, gli faceva schifo, lo dico proprio in maniera un po' forte, la preghiera, l'Eucaristia, provavo ribrezzo. Viveva una dimensione di totale immersione nel peccato dell'umanità. Capite che questa situazione, in certo senso, è una grazia che Dio fa a delle anime straordinarie, come Teresa di Gesù, Teresa di Lisieux, come appunto Madre Teresa di Calcutta e altri. Ci sono poi nella storia altri nomi, persone che mi spare che hanno vissuto questa esperienza. Cioè l'esperienza di sentirsi all'inferno, pur essendo santi, sentirsi all'inferno, cioè nella totale disperazione. E questa cosa deve essere una cosa terribile. Perché? Perché non c'è speranza, non c'è luce, c'è solo il nero. Gesù ha vissuto questo. E lì capite che c'è solo una parola che può salvare, la fede. La fede che Dio rimane un padre, che è possibile affidarsi alla sua volontà come volontà di bene, come volontà di salvezza, come volontà di vita. È quello che ha fatto Gesù nel Getsemani. Allora, capite che questo è un momento cruciale. Perché? Perché a partire da qui poi, cioè, Gesù qui anticipa, dice, una morte. Esperienza della morte anticipata nella preghiera. Nel momento in cui fa questo balzo, poi comincia tutto. Allora, il processo, l'arresto, il processo e così via fino alla croce. Ma qui c'è tutto, c'è l'innuncio, potremmo dire tutto. Mi seguite? Non è semplice, perché tocchiamo punti molto forti. D'altra parte la passione è questo, non è vicino, evidentemente, è una cosa un attimino più forte. Il secondo testo che vorrei brevemente commentare, se un attimo, sì, è praticamente la scena dopo la morte, nel senso che se noi prendiamo il capitolo 27, vedete che qui versetto 50 dice ma Gesù di nuovo gridò a gran voce e divise lo spirito. E poi l'Evangelista aggiunge ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Allora, qual è la particolarità di Matteo? Vedete, la particolarità di Matteo è proprio questa, che Matteo, se io leggo Marco, si dice che appunto emise lo spirito e il centurione, visto che è un uomo che moriva così, disse chiaramente questo era figlio di Dio. E invece Matteo inserisce tra la morte e la professione di fede del centurione questi versetti 51-53 che sono solo suoi. E qui vi dicevo, usa il linguaggio apocalittico, linguaggio appunto un po' ostico a noi, perché non siamo più abituati a questo linguaggio, dove abbiamo il velo del tempio che si squarcia, la terra che trema, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono e i morti che escono. Allora, che cosa sono queste immagini? Proviamo appunto a vederle. Anzitutto, vedete come sostanzialmente qui abbiamo una serie di fenomeni molto particolari. E questi fenomeni particolari, il primo è proprio questo, versetto 51. La terra tremò. Quindi è il terremoto. Ora, che cosa ci ricorda questa scena della terra che trema? Potremmo dire questo nell'Antico Testamento è il classico segno teofanico, cioè quando Dio si manifesta, la terra trema. Dio regna, treme la terra. Perché? Perché la presenza di Dio appunto incute un timore, un tremore. Quando, non so, uno va alla presenza del Papa, al Presidente della Repubblica, non è come dire, beh, insomma, esco con un amico al bar. Cioè, insomma, sono personaggi, uno si prepara bene, si alza prima, si veste tutto di punto, tutto punto, arriva con grande anticipo, fa una lunga coda o una lunga attesa per vedere un attimo quel personaggio, per stare di un secondo. E c'è un tremore di fronte a questo, immaginate di fronte a Dio. Quindi capite che Matteo ci dice, quello che è successo, la morte di Gesù, è la manifestazione di Dio, tant'è che la terra trema perché Dio si sta manifestando. Secondo, le rocce si spezzano. Ora, la scena delle rocce che si spezzano, la frantumazione delle rocce, potremmo dire anche questo è il segno di un'azione divina, perché? Perché nei profeti, o per esempio nel racconto di Elia, è uno dei segni della presenza del Signore proprio questo, che le rocce si spezzavano di fronte a Dio. Oppure nell'Esodo la stessa cosa. Quindi è un modo per ribadire che quello che qui è successo, che cosa è successo? Gesù è morto, in realtà è la manifestazione di Dio. Terzo segno. I sepolcri si aprirono. Allora, l'apertura dei sepolcri è chiaramente il segno di un momento finale. Quando avverrà che i sepolcri si aprono e i morti risorgeranno? Alla fine dei tempi. Ci sarà appunto Dio che è tutto in tutti, il trionfo sulla morte. Ma vedete, questo trionfo che è anticipato qui alla morte di Gesù. La morte di Gesù, questo è strano, è una morte che vivifica, questo è un ossimoro, perché capite dire morte vitale non ha senso, la morte non è vitale, è mortifera. Però vedete, qui esattamente questo si dice, questa morte dà vita, da quella morte sepolcri si aprono. E addirittura continua dicendo che questi corpi di santi risuscitarono e poi uscendo dai sepolcri dopo la resurrezione entrarono in città santa. Naturalmente non possono farlo prima, se no viene meno la primazialità della resurrezione di Gesù, ma in ogni caso partecipano alla sua vittoria sulla morte. Che evidentemente è una scena molto strana, perché? Perché ricorda un'altra scena, e cioè il cielo che si apre al battesimo e i magi che aprono i loro tesori. Vedete, il cielo reagisce di fronte al battesimo, i sepolcri reagiscono e si aprono di fronte alla morte, e i magi rappresentano l'apertura dei pagani al figlio di Dio che si rivela. In tutti e tre i casi si usa il verbo aprire. Allora, tutti questi fenomeni che senso hanno? Li potremmo dire così, sono sostanzialmente la risposta di Dio alla passione. Cioè, potremmo dire, Matteo ci vuole dire, guardate che qui, nella morte, siamo già di fronte alla rivelazione definitiva di Gesù. Nella morte risplende già la potenza della risurrezione. E proprio perché questa morte è una morte che salva, cioè che dona vita, lui mette questi segni che dicono che Dio si manifesta, e come quando Dio si manifesta, appunto, la terra trema, le rocce si spezzano, i morti risorgono. Questi avvenimenti avvengono qui, non alla resurrezione, ma di fronte alla morte. Ora, noi possiamo capire questo e lo faccio attraverso un episodio, cioè un poema che scrive un autore che si chiama Efrem Messiro. Efrem è praticamente un siriaco, praticamente un uomo siriano, forse diacono, che muore nel 373 ed è un grande poeta. Lui ha un poema, è assolutamente straordinario, dove cerca di riscrivere con parole sue questo evento. E come fa a scriverlo? Scrive in questo modo. Lui immagina l'inferno. Immaginate l'inferno pieno, tutti gli uomini che sono morti da Adamo fino a Gesù, immaginate quanti miliardi sono, tutti stipati in questo posto buio, ombratile, dove chiaramente i diavoli hanno potere assoluto, e lui descrive il momento in cui il diavolo e la morte, che è una donna, una regina, fra loro discutono e parlano perché sentono che in terra cosa è successo. È successo che è morto Gesù. E allora sono lì che sono tutti felici, si fregano le mani dicendo questo è veramente il boccone più grande che abbiamo. Perché capite che loro dicono ci sono solo sfuggite due persone in tutta la storia. Enoch, non è Bubba, vostro padre, ma Enoch, la Genesi dice, 25, che era gradito a Dio e quindi sale al cielo, e non è morto. E l'altro è Elia, Elia che pure ha preso un campo di fuoco. E loro dicono, ci sono sfuggite due persone in tutta la storia, ma cosa sono due persone in più di miliardi che sono morte? Niente. Ma adesso abbiamo il pesce più grosso. Il figlio di Dio è morto. E capite che l'idea di accogliere, meglio di imprigionare il figlio di Dio nell'inferno morto, li fa andare in estasi. Perché? Perché questi dicono abbiamo messo le mani su Gesù, cioè non è proprio l'ultimo, è il figlio di Dio. Però sono lì tutti contenti che la morte del diavolo che appunto dicono adesso quando arriva ci divertiamo con questo. Non hanno ancora finito di parlare che cosa succede, no? Che appunto Efrem scrive questa scena. che la porta dell'inferno viene abbattuta. Cioè Gesù muore, scende agli inferi, diciamo nel credo in Quaresima, però non entra, non è accolto, ma sfonda la porta. Anche l'arte bizantina, se voi ricordate qualche icona, si vede che Gesù sfonda la porta, si vedono i catenacci che saltano, i cardini che sono divelti, il diavolo che è sotto con la lingua fuori perché viene abbattuto e viene schiacciato dalla porta. Quindi Gesù sfonda la porta ed entra. Ma nel momento in cui la porta è sfondata, tutti coloro che sono dentro cosa vedono? Vedono la luce del cielo. E cosa fanno? Escono. Pian piano vanno fuori. Inizia Adamo, che è il primo morto, chiaramente Eva, e poi i figli, e avanti, e tutti. Pian piano l'inferno si svuota. I diavoli fanno di tutto per riuscire a trattenere, ma non è possibile. E allora il diavolo e la morte dicono, ci ha fregato. Questo ha assunto la morte, ma in realtà è venuto come figlio di Dio, che ha svuotato l'inferno. Ora, questo poema bellissimo dice il senso della morte di Gesù. Gesù ha assunto la nostra morte, è entrato nel mistero del peccato, dicevamo prima commentando in Getsemani, ma questa è la potenza, che colui che ha assunto la nostra morte, il peccato, è andato fino in fondo, ma proprio perché, come figlio di Dio, l'ha sconfitto. E proprio per questo noi possiamo essere liberi dalla morte e dal peccato. Perché il figlio di Dio l'ha condiviso, ma proprio per questo ci ha liberato. Ecco, credo che queste piccole due scene possano essere una chiave per comprendere la passione di Matteo. Vedete, Matteo ci racconta questa vicenda di colui che è entrato fino in fondo nel mistero del peccato e della morte, ma proprio per questo libera gli uomini. Il segno del terremoto, della risurrezione, delle rocce che si spezzano, anticipa quella vittoria pasquale che poi Matteo racconterà nel capitolo 8. Grazie dell'attenzione.